dire buon anno e tante care cose.
Buon anno e tante care cose.
Perfetto, così, ah, così sei normale.
Normale?
Buon anno e tante care cose.
Buon anno e tante care cose a tutti.
Aspetta, lei! 5!
E buon anno con il 12° episodio di Serial K.
Serial K, le serie TV alla radio.
E bentornati in diretta qui da Serial K, le serie TV in radio. Questa è Radio Città del Capo. Buon anno a tutti, le feste sono finite e noi con l'ultimo capodanno di Risi, dopo tra l'altro i più hollywoodiani dei Golden Globes, ricominciamo con la prima puntata del 2018, ovvero l'episodio 12, nell'occhio del riciclone. Come sono andate le vacanze, cari redattori di Serial K? Tutto bene? Vi siete divertiti?
Tutto bene, tutto
siamo
bene.
Grassi.
Molto grassi e molto stanchi, siamo tutti completamente obesi, oggettivamente. Allora, questa sera ci dedichiamo...
Siamo tutti Depardieu.
Esatto. Questa sera ci dedichiamo, come detto, ai recuperi, perché è un po' la nostra cena degli avanzi, vacanze ricchissime. Sono iniziate e sono finiti una marea di titoli, abbiamo pensato di dedicare uno speciale a quelle serie di cui però non eravamo ancora riusciti a parlare prima della pausa natalizia. Prima di tutto, come sempre, però, un po' di news. Nei giorni scorsi, come sapete, sono ricominciate Cardinal, Inside Number 9, Travelers, X-Files addirittura, Falling Water e, a grandissima sorpresa, anche Fauda, la serie Netflix molto molto interessante di cui vi abbiamo parlato tempo fa sul conflitto arabo-israeliano. È iniziato 911 di Ryan Murphy e Brad Falchuk.
Brad Falchuk, ho scoperto oggi, si sposerà con Gwyneth Paltrow. Attenzione.
Io lo sapevo già, perché Gwyneth è la mia migliore amica, lo sapete tutti.
Ah beh, insomma, adesso ultimamente mi sembra un po' fusa, però non so, dici tu poi come andrà a finire. Comunque,
non toccare Gwyneth.
Va bene.
La poi, Ginetta.
Su BBC sono partite Mac Mafia, a proposito di titoli brutti, crime thriller sulla mafia russa, potete vederlo su Amazon, le prime due puntate sono già a disposizione, e Art Sun, dramma preapocalittico su hacker e fine del mondo. Ho visto il pilot, così, non è, diciamo, è proprio un pilot, dobbiamo ancora capire se è una puntata, se è una serie che vale la pena seguire. Poi sono iniziate ancora il nuovo dramma di Showtime, The C, che è la storia di un quartiere di South Chicago e tutte le persone che lo abitano. E
ne parlano benissimo.
Infatti ne parlano molto bene e tante altre ancora, ma ne parleremo tra l'altro credo la settimana prossima.
E poi tutto quello che si svolge a Chicago, Gavioli, è,
esatto,
è il tuo terreno di caccia.
Esatto.
Assolutamente.
Per non parlare di tutti
Chicago PD, Chicago Hospital, Chicago C.
Guarda che siamo già in campagna elettorale, Chicago PD non lo puoi dire. Allora, per fortuna comunque la prossima settimana, appunto per non parlare tra l'altro di tutti i titoli che vi presenteremo questa sera, la prossima settimana vi parleremo di un'altra serie di titoletti che sono, diciamo, a cavallo di questa nuova stagione 2018, però per questa sera, diciamo, vogliamo fare un pochino di recuperi. E allora, soltanto per darvi qualche data, la settimana prossima ricominciano Philip Dick, Electric Dreams, la seconda stagione di Taken e di Divorce con Sarah Jessica Parker.
Non vedo l'ora.
Io bebe, lo vedo che già non si tiene. Insomma, una enorme quantità di cose da vedere, titoli che scoppiano davvero ovunque, però in questa guerra ci siamo noi a tirarvi fuori dalla trincea. E allora questa sera vi daremo sicuramente una mano a capire che cosa vedere e soprattutto che cosa saltare prima di ricominciare con il nuovo anno. Bellissima puntata, infatti, questa sera, una grande cavalcata tra il 2017 e il 2018. E allora, benvenuti a Nell'occhio del riciclone, 12° episodio di Serial K. E adesso ci ascoltiamo The Velvets con Needle in a Haystack.
Well, I once believed all fellas were nice.
Torniamo in diretta qui da Serial Kale, Serie TV in radio. Come detto, questa è Nell'occhio del riciclone, 12esimo episodio di Serial Kale, e soprattutto questa è la 12esima puntata, il 12esimo appuntamento della quarta stagione, che iniziamo appunto alla grande per inaugurare questo 2018, un 2018 che ci ha portato e ci porterà soprattutto veramente tantissime novità. Abbiamo dato un'occhiata al calendario delle cose che stanno per iniziare e viene veramente il freddo lungo la schiena, c'è veramente troppa roba, non sapremo come fare, probabilmente dovremmo iniziare a diventare un appuntamento giornaliero.
No, all'8 gennaio siamo già indietro su tutto.
Esatto, totalmente indietro su tutto.
E lascia entrare a Scanio all'8 di gennaio.
Non abbiamo neanche aperto i regali per poter guardare tutte le serie che dovevamo guardare, ma comunque, detto tutto questo, questa sera sarà, scusate, ho preso contro il microfono, sarà una puntata un po' speciale, senza rubriche, perché come detto, nelle puntate speciali di Serial K noi non facciamo rubriche e ci lasciamo andare puramente alle chiacchiere. E allora questa sera, visto che comunque il 25 dicembre, a parte diciamo l'arrivo del bambin Gesù, un profugo peraltro, diciamolo, un profugo che nasce,
apolide.
Esatto, che nasce senza Ius Soli peraltro nella sua terra, è arrivato anche un altro appuntamento sufficientemente importante per la maggior parte del mondo, e questo appuntamento è il Christmas Special di Doctor Who. Ce ne parla Eugenia.
Che bravo che parli del Christmas Special di Doctor Who come dell'avvento di Gesù, perché è veramente così importante. Quest'anno è ancora più importante del solito, perché è arrivato il 13° dottore ed è femmina. Con una sola battuta, perché in questo Christmas Special ha solo una battuta, che è "Oh, brilliant", pronunciata con accento dello Yorkshire, Jodie Whittaker si presenta al pubblico degli Whovians. Ma prima c'è l'addio di Peter Capaldi, forse il dottore più legato al suo personaggio, perché Capaldi aveva già interpretato ruoli nella serie, soprattutto ne era in prima persona un grandissimo fan, cioè ne è, perché Capaldi non è che è morto, scusate, cioè no, la sì. Confusione con la rigenerazione, eccetera, per me Capaldi adesso non esiste più.
Anche se per qualche tempo sarà come morto, per tutti, tutto sommato, prima di...
Ma no, non è detto, guarda Matt Smith, da dottore è passato a The Crown.
Sì, ci ha messo un po' però.
Eccleston spaccato con sì, The sì. Leftovers, quindi dai. Comunque è un addio molto meno drammatico del previsto, ma assolutamente significativo, perché innanzitutto lo showrunner uscente, Steven Moffat, che è assegnato assolutamente alla storia di Doctor Who, fa incontrare 12, che è il 12° dottore, con First, il dottore originale, cioè quello che era William Hartnell nella serie originale, e è il dottore originale perché la prima serie non era stata concepita perché il protagonista fosse sostituito con un altro dottore, ma era stato rimpiazzato nel ruolo perché è malato di Alzheimer. Quindi c'è tutta la teoria delle rigenerazioni, tutto quel meccanismo che poi caratterizzerà lo show in modo indelebile per sempre, è stato semplicemente causato dal fatto che l'attore era vecchio e si dimenticava le battute.
Cioè si era rincoglionito il protagonista e in qualche modo dovremmo fare. Esatto.
No, ma Dr. Who è una storia stupenda perché c'è serie uscita con il primo episodio il giorno dell'omicidio di Kennedy, quindi c'è proprio tipo la morte.
Ma se ne portiamo totale. Bene.
Esatto. Sì, con...
Sì, sì, ma la vedo. Andiamo bene, è stato il commento.
Con una regista donna negli anni 60 della BBC e uno showrunner indiano. Quindi cioè proprio partivano con tutte le sfighe possibili. Comunque.
Con tutto il rispetto per gli indiani, ovviamente.
Però negli anni 60 partivano con tutte le sfighe possibili.
Andiamo avanti, che sennò arriviamo tardi anche stasera.
Comunque, per ovvie ragioni, qua William Hartnell è stato rimpiazzato da David Bradley con una specie di morphing molto bello che avviene all'inizio dell'episodio. Comunque, 12 e First si incontrano nel momento della rigenerazione, che entrambi, per motivi diversi, stanno rifiutando. Però grazie all'incontro tra due uomini di generazione così diverse, ma che sono allo stesso tempo la stessa persona, Moffat riesce a creare un'occasione per scusarsi a modo suo, quindi a modo moffattiano, quindi non è che si scusa veramente, con tutti quelli che lo accusano di misoginia per aver rifiutato in passato di scrivere lui stesso un dottore donna. Bradley e Capaldi sono una coppiata fantastica, un vero omaggio tenerissimo e brillante a uno show che dopo 36 stagioni riesce ancora a essere l'interprete più fedele dell'inglesità, Suka The Crown, e del contemporaneo, restando una favola intelligente però e adatta a qualsiasi età. Sul finale Moffat riesce anche a infilare una comparsata del suo amico Mark Gatiss, con cui suo partner in Sherlock, e giusto per imprimere proprio Mark fino alla fine. Da vero interprete di tempi, comunque il dottore non poteva che diventare donna, con il nuovo showrunner Chris Chibnall, che sappiamo, conosciamo tutti proprio Church, che per lei si è ispirato chiaramente all'undicesimo dottore di Matt Smith, che è cosa evidente già dal costume della Whittaker e che si rafforza in questo suo arrivo, che è più disastroso, non si potrebbe, che è molto debitore dell'arrivo dell'undicesimo dottore. Se non altro comunque ci aspettiamo quasi sicuramente un dottore molto meno arrabbiato e addolorato di Capaldi e molto più pieno d'amore, visto il discorso finale che fa Capaldi. Ed è davvero un nuovo inizio dopo una 10ª stagione che è stata molto malinconica e quindi anche molto bella per alcuni versi, ma che in alcuni momenti era sembrata veramente un po' fiacca, seppure con alcuni momenti davvero brillanti e divertenti. Non resta comunque che aspettare la seconda metà del 2018, non sappiamo ancora quando, ed è una tortura, per vedere finalmente The Doctor interpretato da una donna, e sinceramente io non vedo l'ora.
Allora, il voto finale a questo Christmas special di Doctor Who?
8.
Bene, grazie Eugenia.
Comunque per me il dottore rimane solo Julius Erving.
Esatto. Allora, a proposito di dottori, c'è gente che si deve far curare per aver scritto il titolo, no, lo diciamo in senso scherzoso, senso scherzoso, tremendo da dire da bolognese questa cosa, da chi ha scritto questa serie di cui vi parleremo adesso, che è appunto Dark, una serie molto molto particolare e diciamo che si devono far curare semplicemente perché sono veramente dei pazzi scatenati. Prima serie assoluta in lingua tedesca della corazzata Netflix, Dark è uscita in tutti i suoi 8 episodi il 1 dicembre del 2017. È la storia di 4 famiglie della piccola cittadina di Winden, che ospita una controversa centrale nucleare, i cui destini si intrecciano avanti e indietro nel tempo, 2019, 1986 e 1953, loro malgrado protagoniste di un mistero inesplicabile, le cui tappe sono spesso dettate dalla scomparsa di amici e parenti. Presentate in anteprima a diversi festival, le sono state subito appiccicate addosso etichette tanto utili al marketing quanto inutili alla comprensione della serie. Un po' Stranger Things, un po' Twin Peaks, sono due definizioni che poco o nulla hanno a che fare con un prodotto che sinceramente non ha bisogno di vampirizzare il proprio essere da altri che sono stati pensati in altri momenti e in altri contesti e con i quali peraltro ha davvero poco in comune, o no?
Assolutamente così, sono d'accordo.
Voglio dire, anche io somiglio di brutto a mia madre, ma tranne che per pochissimi è un'informazione completamente inutile. Dark è una serie molto interessante e a tratti anche molto bella, grazie alle sue forze e grazie ad un approccio che non stento a definire eroico a modo suo. Non tanto per la storia in sé. I viaggi nel tempo, le macchine steampunk, il passato, il futuro che si incrociano e influenzano reciprocamente sono cose sinceramente già viste mille volte. Ma eroica proprio per il modo in cui affronta la definizione di sé. Invece di buttarla su kraut e salsicce, sullo stereotipo del crime alla tedesca, diciamo, Baran Bo Odar e Jantje Fries si lanciano in una sfida narrativa su ampia scala.
Ali?
No, a posto, certo.
Chiaro. Davvero coraggiosa, fregandosene sonoramente delle proprie origini culturali.
Sì, tra l'altro gioca con il fuoco di un tema come quello dei viaggi nel tempo, che sicuramente è molto noto, però in fondo non è, come stiamo più volte vedendo in giro per le serie, non è ancora troppo consumato e soprattutto è capace ancora, come pochi altri, di attirare su di sé sia le critiche che le contestazioni.
Sì, cioè è veramente molto rischioso, sono tanti i bebe là fuori pronti a telefonare e a scrivere alle produzioni dicendo... guarda che hai sbagliato,
io
guarda
il telefono
che,
rosso in casa.
Guarda che questo non funziona. In Italia sono anni, secoli che non vediamo qualcosa che non abbia a che fare con la mafia o derivati.
Madonna, parole sante.
E lo fanno loro di Dark, non noi italiani, con una maturità, anzi meglio noi di Suburra, e lo fanno con una maturità narrativa e visiva che poche volte ho visto quest'anno. Non hanno alcuna fretta, non hanno alcuna intenzione di assecondare i desideri o le voglie di un pubblico ormai sempre più abituato al tutto e subito. Ci sono una storia sul tavolo e il progetto è un progetto preciso attraverso il quale raccontarla, un pezzo alla volta, un'inquadratura, un dialogo alla volta, forse addirittura una stagione alla volta, e vengono portati avanti con una determinazione che definirei quasi luterana, scevra da ogni forma di piaceneria o barocchismo, in un contesto di mobili marroni, Audi, foreste e una sconvolgente quantità di pioggia.
Peggio che in The Killing.
Calvinista, ragazzi, calvinista.
Beh, in questo caso è più luterana che calvinista. ho studiato, ho usato una parola specifica, volevo proprio dire luterana. C'è una quantità di pioggia a Winden che io non lo so chi possa voler vivere in una città del genere.
Anche perché non esiste.
No, ma tra l'altro anche perché c'è una centrale nucleare. Comunque,
sì, ma chi è che vorrebbe vivere in Germania in un mondo perfetto?
Beh, guarda, ormai ultimamente mi sa che tocca
andare. Ci danno dei punti,
mi
sai.
Sa che tocca andare da quelle
parti.
No, ma
come clima intendo.
Ah, ok, vabbè, quello ci siamo. Cupa, inquietante e lenta come lo scorrere del tempo, appunto, Dark raggiunge lo strepitoso risultato di essere avvincente senza alcun effetto speciale, di incuriosire senza esagerare, di ammagliare mantenendo una grande coerenza in ogni suo momento. La matrice europea è innegabile, soprattutto dal punto di vista della recitazione e della fotografia. Profonda, tridimensionale, veramente, veramente cruda.
E questo è... davvero un elemento di forza della serie, crea un effetto di fascinosissimo contrasto, soprattutto in noi che siamo molto abituati a una spettacolarizzazione ad ogni costo.
No, infatti, quello è un pochino anche una delle componenti del coraggio di cui sto parlando. I protagonisti infatti sono persone poi tra l'altro normali, con i difetti del reale, la pelle brutta, i vestiti in disordine e le occhiaie, nessun filtro e nessun trucco. Un gran bel cast, a mio parere, ottimamente selezionato e diretto, porta sullo schermo delle persone vere, prive di eroismo, asciugate da ogni epica, al quale continuano a succedere cose che non sanno spiegare. Tragedie, disgrazie, misteri, amori e delusioni, il tutto impregnato da un tempo che si arrotola, si divincola secondo regole prima incomprensibili e poi lentamente individuate e ricostruite pezzo per pezzo, con costi personali però elevatissimi, no Dodi?
Sì, e poi c'è anche da spendere un paio di parole sulla colonna sonora, perché la musica di Ben Frost è davvero incredibile, è una delle colonne sonore migliori dell'anno.
Bellissima.
Con una musica, appunto, anche questa cupa, con un lento incedere che tesse una sempre più montante agitazione. Ecco, un grande consiglio, guardatela in tedesco, perché il doppiaggio, anche solo in inglese, toglie la metà del fascino alla serie.
Io volevo solo fare un accenno alla bellezza della bruttezza della moda degli anni Ottanta applicata al gusto estetico tedesco, che è qualcosa di veramente lontano dalla nostalgia di Stranger Things.
Io ho visto solo il pilot e non ho capito, ma siamo a Germania Est o Germania Ovest?
Non esiste.
All'inizio non si capisce, ma in ogni caso non è determinante.
No, non è importante.
No. Neanche per la moda?
Guarda, è brutta uguale.
Guarda, quella è l'unica cosa per cui la Germania era unita. Comunque,
direi Ovest.
Anch'io direi.
Sarei portato a dire Ovest.
Unita
ma...
sotto la bandiera di cattivo gusto.
Esatto, adesso vi do una chicca. Una curiosità con la quale voglio sottolineare l'attenzione nella confezione di questa serie.
Però faccio una premessa: tu non stai bene.
Il bravissimo Oliver Masucci interpreta il poliziotto, che è un tedesco, si chiama Oliver Masucci, interpreta il poliziotto Ulrich Nielsen. Anni prima, nella serie, suo fratello Mads è scomparso. Nel presente, suo figlio Mikkel scompare. In tedesco il suffisso per figlio è Sen. Ora unite le tre parole, Mads, Mikkel, Sen. Oliver Masucci è praticamente il sosia del vero Mads Mikkelsen.
Vero.
È un caso? Non lo so. Io l'altra sera ho visto Rogue One di Star Wars, in cui c'è Mads Mikkelsen. All'inizio credevo fosse Oliver Masucci. No, giuro, identici. Giuro. Sono veramente identici. Allora, il mio voto finale a, diciamo, questa piccola chicca, secondo me, che vi consiglio comunque di recuperare, ne vale veramente la pena,
comunque
che è Dark.
Questa roba veramente da complottista, eh.
Allora, il mio voto è 8, perché ne vale assolutamente la pena. Coppa Netflix, Germania Italia 1-0.
Scusate, ma come si posiziona in questo la Francia con Marseille?
La Francia, vabbè, ormai era già fuori alle semifinali.
No, è uscito un altro, è uscito anche l'Amante,
sì, con Carol Bouquet.
È vero,
comunque qua sono i crucchi a cantarci po' qua, eh.
Allora, Carol Bouquet, peraltro, ex di...
Ah, mi cogli in preva
di
Francesco
Gerard
Nuti.
No,
ma va là, veramente. Place Mistakes, Mistaken for Stars, Riot Season, un gran casino. E torniamo in diretta qui da Radio Città del Capo. Questa continua ad essere Serial K, le serie TV in radio, e questo continua a essere Nell'occhio del riciclone, il nostro splendido 12° episodio dedicato ai recuperi invernali, o meglio a quello che c'era sotto l'albero di Natale e che non abbiamo fatto in tempo a scartare. Uno di questi, che è arrivato però qualche giorno dopo Natale, tranne qualche fortunatissimo personaggio che l'ha guardato attraverso, diciamo, delle agevolazioni che ancora a noi non sono arrivate,
anche fiscali,
anche fiscali. Il 29 dicembre è uscita su tutto il pianeta la quarta stagione di Netflix e sembrava fosse arrivato Gesù Bambino. E a proposito, questa sera sono molto religioso, se notate, non so per quale strano
motivo.
Mi piace
Gesù Bambino,
sì,
eh?
Sì, questa sera mi piace moltissimo il caro Gesù. E parliamo di Black Mirror, ovviamente, la quarta stagione. Lascio la parola a Bebe, perché ci sarà da parlarne abbondantemente, anche se chiedo a tutti di essere più telegrafici possibile.
Allora, ben trovati a tutti. E, appunto, come diceva Tommy, è ricominciata Black Mirror, la rivoluzionaria serie che Charlie Brooker ha regalato addirittura al mondo nel 2011, pensate, è passato un sacco di tempo, e la sua comparsa all'epoca apparve come una specie di stella cometa che sembrava poter guidare le future produzioni seriali verso strade del tutto inesplorate.
E dai, e mancano i Re Magi, poi
infatti,
siamo...
Esatto. Comunque, prima di addentrarci nel vivo della discussione, vi faccio subito una domanda. Questa stagione vi è piaciuta? E se sì, perché?
Allora, telegraficamente a me sì.
A me abbastanza, più sì che no comunque.
Anche a me, più sì che no.
A me più no che sì, però possiamo già archiviare la prima esatto.
È la prima domanda, l'abbiamo messa.
Un grande livello di approfondimento.
Sì, sì, perché, allora, perché qui a Serial K si approfondisce.
Si approfondisce, comunque diciamo così, oggi siamo nel 2018 e sinceramente non so, rispetto alle premesse che, di cui parlavo prima, se ci sia una televisione prima e dopo Black Mirror, né se Black Mirror sia ancora una serie necessaria e dirompente come lo è stata 7 anni fa.
E a quanto sta la bietola?
La bietola sta 1,50 euro al chilo più o meno.
Da quando abbiamo iniziato Serial K è aumentata a botte.
Comunque direi che l'impressione è che il passaggio dalla britannicissima Channel 4 all'americana Netflix, dal format di 3 puntate a quello di 6, dal pessimismo cosmico e respingente delle prime 2 stagioni, addirittura certe forme di ottimismo romantico, penso a San Junipero, a Hank the DJ, delle ultime 2, abbiano profondamente intaccato la natura, lo scopo e il senso di Black Mirror. Secondo voi c'è ancora bisogno di Black Mirror? E se sì, credete che questa stagione sia necessaria e dirompente come le prime 2?
Ma allora, io premesso che non ho mai sentito tutto questo bisogno così forte di Black Mirror, nel senso che l'ho sempre ritenuto una bella serie, ma tutto questo suo pessimismo l'ho sempre trovato molto didascalico. Sinceramente, la stagione scorsa non mi era piaciuta quasi per niente. Questa mi sembra un buon equilibrio tra le prime 2 e questa nuova anima. Ma sono d'accordo sulle tue riflessioni di dopo, diciamo.
È uno spoiler, riesce a fare gli spoiler anche nei dibattiti.
Anche nei dibattiti.
No, ecco, sarò telegrafico. Secondo me, rispetto a un bisogno attuale di Black Mirror, la risposta è sempre meno. Cioè, il rapporto dell'uomo con la tecnologia e le sue devianze, diciamo che nel 2011 ci colpiva come un pugno in faccia. Oggi, soprattutto i temi attraverso i quali questo argomento è sviluppato cominciano a ripetersi, cioè c'è sempre sempre più costante il tema del controllo, il tema della commistione fra la realtà virtuale e la realtà oggettiva, e secondo me qua, da questo punto di vista, la serie si sta pesantemente ripetendo.
No, posso dire che sembrano sempre più espedienti narrativi che cose tematiche.
Certo, certo, secondo me sì, è sempre più un esercizio di stile realizzato in maniera veramente
impeccabile,
molto appropriata, però i temi cominciano ad asciugarsi un po' a livello numerico.
Allora, io sì, sono d'accordo con Dodi, la domanda è bellissima, ne avevamo parlato anche in privato, diciamo, di questo tema. Io tra l'altro vengo da una formazione legata proprio a questo, diciamo, contesto, quindi ho amato moltissimo le prime 2 stagioni di Black Mirror, delle quali ho trovato la necessità, nel senso che per la prima volta un fenomeno, diciamo, di analisi attraverso la televisione di quello che era il sistema mediatico in generale, soprattutto vi ricordo la prima puntata, no, nella quale il primo ministro è costretto, diciamo, ad un rapporto sessuale con un maiale per
che
colpa,
per me resta uno degli episodi più belli,
più potenti esatto. Oggi credo, e sono molto d'accordo con Dodi, che siano diventati un pochino degli esercizi di stile, un po' il telegiornale della tecnologia, bello, sempre benissimamente, che non esiste, realizzato, però tutto sommato forse, cioè, tutti a chiedersi: ma riuscirà mai Black Mirror a tornare a quello che era un tempo? Ma la domanda che di contro faccio io: ma ce n'è bisogno soprattutto che torni a quello di un tempo? Cioè, forse se deve continuare ad essere quello che è, che rimanga quello che è e che continui a fare quello che sta facendo, però contemporaneamente non mi sembra che la società abbia bisogno necessariamente di un Black Mirror.
Ma infatti, cioè, io credo che un po' il problema, forse, se si vuole parlare di problema ovviamente, è un po' nel format, perché è difficile riuscire ad inventarsi ogni volta tanti episodi che siano sempre ugualmente disturbanti, innovativi, preveggenti e via dicendo. Quindi vi chiedo, legandomi anche a quello che ha appena detto Dodi, Tommy e in qualche modo anche Eugenia, forse non sarebbe il caso, in un'ottica di proseguimento del cammino, di virare verso un format diverso, quindi con un'unica potente storia declinata e sviluppata nel corso di più episodi, invece che 6 episodi con 6 storie diverse?
Ma io, guarda, su questo sono al 100% d'accordo con te. Primo perché mi sembra che, appunto, come dicevo prima, Dodi si sia virato sull'utilizzo della tecnologia come scusa. Cioè, per esempio, io mi sono posto un problema. Cioè, perché una stagione di Black Mirror nel 2018 non parla delle fake news? Che è forse l'argomento più pregnante nell'ambito della tecnologia e dei social media che oggi influenza il nostro contemporaneo. Cioè, mi sembra una serie che non è più contemporanea, ma dove la tecnologia appunto è un espediente narrativo. Allora, se devi farlo espediente narrativo, fa l'espediente narrativo fino in fondo. E tra l'altro, secondo me questa stagione va in quella direzione, perché io perlomeno in questa stagione ci ho visto una coerenza tematica che nelle altre non c'erano. Cioè, la coerenza tra tutti gli episodi è quella della cessione della propria coscienza, della propria anima a un device, a un dispositivo. In tutti gli episodi c'è comunque la cessione di una parte di te o di qualcuno che ti sta vicino al device, al dispositivo.
Ma questo ci arriveremo poi con l'ultima, esatto, domanda, se c'è tempo.
E l'ultimo episodio ovviamente ti apre a un formato antologico che è completamente diverso, per cui per me questa è l'unica maniera di sopravvivere per Black Mirror ormai.
No, assolutamente. E poi forse non la fanno quella sulle fake news, perché sanno che in Italia sta per uscire una legge, è stata fatta una proposta di legge sulle fake news, quindi si sentono abbastanza tutelati in questo senso.
Certo.
Probabilmente Brooker lo ha saputo.
Ma sempre Gasparri, eh.
Esatto.
L'uomo della privacy.
No, sarebbe interessante sicuramente che Black Mirror, diciamo, virasse verso una direzione, diciamo, analitica anche verso se stesso, tutto sommato. Cosa che in un certo qual modo fa con uno dei 6 episodi di questa stagione,
che è Black Museum,
esatto, che è l'ultimo, un pochino mette in discussione la sua narrativa da certi punti di vista. Però sono d'accordo che tutto sommato l'arrivo, almeno la prima impressione che avevamo avuto nella prima stagione dell'arrivo a Netflix, quindi la terza, era che si fossero seduti un po' sugli allori. Noi siamo Black Mirror e possiamo dire fare quello che ci pare. Tutto sommato ci sono riusciti, a mio parere personale, malissimo la scorsa stagione l'ho trovata veramente pessima, a tratti orrenda, pessima. E molto discutibile anche moralmente parlando, anche proprio eticamente parlando, non l'ho trovata interessante da nessun punto di vista. Questa tutto sommato quantomeno mette qualche paletto di discussione differente, e quindi per quello io la promuovo più della stagione scorsa.
Sì, secondo me ci sono almeno 2 episodi, cioè Archangel e USS Callister, che almeno parlano di temi pregnanti, cioè il tema della genitorialità paranoica, il tema della mascolinità, della mascolinità tossica nerd, sono 2 temi che almeno sono contemporanei.
Sì, sì, è vero, assolutamente.
Allora, facciamo un'ultima domanda, però consentitemi di prenderlo un po' larga e faccio un po' un discorso che è anche un po' una mia visione di questa stagione.
Dai, ci mettiamo comodi, vai tranquillo.
Accendetevi una sigaretta e io vi chiedo. Insomma, non avete l'impressione che Brooker sia passato da una visione, diciamo, quasi luddista, di totale sfiducia nell'ambigua utilità dei device tecnologici, ad una condanna tout court invece del genere umano in quanto tale? Cerco di spiegarmi. Diciamo così, su 6 episodi di questa stagione, e ben 5 ci dicono che le macchine e la tecnologia sono migliori dell'uomo, o almeno in parte. Cioè, in USS Callister, il primo, in fondo si parteggia per degli alias virtuali di un gruppo di stronzi nella vita vera, e si condanna un povero sfigato che nella vita vera viene bullizzato dai colleghi ed estromesso dalla sua stessa azienda, e che viene addirittura ammazzato solo perché ha provato ad avere la sua rivincita virtuale giocando a un videogioco. È come se mi uccidesse.
Diciamo che si vendica in un modo molto sobrio.
Vabbè, tutto quello che vuoi, però se mi ammazzate perché gioco a Grand Theft Auto, la trovo un po'
esagerata. Tra l'altro la gente gioca a quei videogiochi proprio apposta,
esatto,
per sterminare
questa realtà. Esatto,
no, infatti stavamo dicendo chi ha che non ha mai tirato sotto le vecchiette con
esatto.
Madonna, delle stragi,
nell'episodio India DJ si assiste al trionfo dei programmi di dating, e si descrive l'uomo come addirittura incapace persino di ordinare un piatto al ristorante. In Black Museum si empatizza e si fa il tifo per un fantasma virtuale. Per non parlare di Crocodile, che secondo me è l'episodio decisamente peggiore della stagione, in cui la stronza protagonista è assolutamente umanissima e non fa quello che fa per colpa della tecnologia, ma solo per paura che grazie alla tecnologia possa essere sgamata. Direi che solo Archangel pone un vero e proprio dilemma morale alla Black Mirror, cioè su cosa implichi l'uso dei device, interrogandosi se la maggior sicurezza possa andare a scapito della privacy. Quanto a Metalhead, il quinto, l'episodio mi ha divertito molto, l'ho trovato bellissimo, ma per come è costruito non pone alcun dilemma morale. Quindi arrivo alla domanda. Secondo voi Brooker ha cambiato opinione sulla tecnologia? Black Mirror è diventato oggi solo un territorio in cui sperimentare generi e forme espressive sempre diverse, o c'è qualche cosa che mi sta sfuggendo?
Secondo me È in parte vero che Brooker possa avere cambiato idea sulla tecnologia. Mi spiego meglio. Cioè, mentre nelle stagioni precedenti il messaggio era: ok, siamo fottuti, stiamo andando in una direzione ineluttabile di rovina, cedendo sempre di più delle nostre vite, delle nostre personalità ai device. Secondo me in questa stagione, soprattutto in un episodio come Hang the DJ, c'è invece un fortissimo recupero dell'animo umano che può porsi forse in competizione anche con la potenza delle tecnologie, e magari per certi versi questa prospettiva mi potete dire che viene ribaltata in Metal Head, però ho visto delle maggiori aperture di Brooker in senso di una fiducia nell'uomo, e come a darci un messaggio: ok, i device ci possono portare molto in là nella cessione delle nostre vite, però abbiamo ancora la possibilità di governarli. Questa è un po' la mia visione complessiva della stagione.
Io credo, cioè sono molto d'accordo, diciamo, sulla premessa e sulla domanda quasi retorica che Bebe pone. No, credo che sia diventato prevalentemente un terreno di caccia narrativo, nient'altro. Con questo nessuno farà, diciamo, una serie di post sul profilo di Facebook di Charlie Brooker dicendo sei un coglione, assolutamente.
No, anche perché è Metal Head, che è l'episodio in cui veramente c'è molto più genere che storia, è quello che paradossalmente funziona di più, quindi forse sì, è questo il futuro.
Ma che poi, tra l'altro, io in questo sono un po' in disaccordo invece, anche con molti commenti che ho letto in giro, anche sulla Serie Angolo Community, che è appena stata inaugurata, che vi chiediamo di raggiungere nel minor tempo possibile su Facebook. Metal Head, secondo me, è invece in realtà uno degli episodi più brookeriani, in un certo senso. Cioè, la tecnologia morde, ma per davvero, da quelle parti. Cioè, ci si fa male e la tecnologia ha preso il sopravvento, quindi non riesco a non vedere, diciamo, il ruolo forte e determinante della tecnologia.
Però se lì sei in media stress, non ti viene fornita una spiegazione. Poi è chiaro che tu puoi ipotizzare, però al contrario delle vecchie stagioni non ti viene fornito un contesto, cioè
più che altro non c'è il dilemma morale, cioè per la prima volta non c'è più la questione è meglio, cioè Archangel da questo punto di vista è l'episodio che funziona meglio, perché Archangel ci pone di fronte a un device che funziona benissimo per uno scopo, cioè il controllo, la sicurezza, la protezione, pensate a perdere un bambino, però dallo stesso tempo è la violazione massima della privacy. Che cosa facciamo?
No, ma non solo della privacy, è la privazione del libero arbitrio,
cioè questo diventa una cosa molto interessante. Tutti gli altri episodi questa cosa un po' l'hanno persa, quindi questa è la mia considerazione finale su Black Mirror.
Io vorrei dire solo una cosa finale: per forza Brooker ha cambiato opinione sulla tecnologia, è su Netflix,
esatto. Da qualche parte lo devono trasmettere.
Comunque diamo un voto ognuno di noi. Io personalmente le do tra 6 e 7
7 anche per me.
Io le do 7 più, semplicemente questo più lo do perché tutto sommato almeno questa volta ci hanno messo oggettivamente dell'impegno, e tutto quindi bravi ragazzi.
Tutto per i cani di The Metal
Head. Esatto, che ho adorato.
Ah, sì.
Allora, ci ascoltiamo in Make Believe con Abracadabra Thumbs e poi torniamo in diretta qui da Serial K, le serie TV in radio.
Thank you.
Eccoci, siamo tornati, questa è Serial Killer, Serial TV in radio, questa è Radio Città del Capo, siamo tornati finalmente in diretta e adesso vi parliamo di una serie che, insomma, anche ieri, nella serata di ieri sera, ha oggettivamente fatto parlare tantissimo di sé, una serie che è uscita proprio alla fine della stagione del 2017 su Amazon, e parliamo di The Marvelous Mrs. Maisel.
2017 ed è entrata anche sul filo di lana ai primi posti della mia classifica, e suppongo che anche per la giuria dei Golden Globe sia andata più o meno allo stesso modo. Siccome la mia classifica, non so, quella dei Golden Globe probabilmente meno, perché vedono sicuramente meno serie di me, era fatta più o meno di un centinaio di serie, quest'anno capirete che questo Expla ha dell'eccezionale, ma d'altronde stiamo parlando di una serie eccezionale che non per altro ha vinto miglior serie comedy ai Golden Globe di stanotte. Scritta da Amy Sherman Palladino, ovvero l'autrice di Gilmore Girls, affiancata dal marito, Marvelous Mrs. Maisel è una serie divertente, brillante, intelligente, dai dialoghi al fulmicotone e dalla regia ben curata, dai costumi seriamente straordinari, perché i cappottini della protagonista meriterebbero una recensione a parte, ottimamente recitata e fotografata. Non c'è una sbavatura, non c'è nulla fuori posto, ma al tempo stesso non è neanche un compitino ben fatto e freddo o senza anima, anzi è una delle cose più piene di sentimento, di calore e di emozione che si siano visti quest'anno, arricchita però da una scrittura dei personaggi e dei dialoghi che spesso non si può definire altrimenti che perfetta. La storia ve l'avevo raccontata, Midge Maisel, interpretata alla perfezione da Rachel Brosnahan, che forse ricorderete come la Squillo di House of Cards, ma che tra l'altro ha vinto l'Emmy come miglior attrice, il Golden Globe, scusate, come miglior attrice comedy.
Era protagonista anche di quella serie sulla bomba atomica, come si chiamava?
Manhattan,
sì. Bravissimo.
È una giovane casalinga della fine degli anni 50, ricca, intelligente, molto carina, ma soprattutto seriamente over the top. Ovvero una di quelle donne energetiche, brillanti, chiacchierone, sempre perfette, il genere di donna che sembra uno stereotipo che cammina della perfezione femminile da rivista.
Quindi viva la top, in questo caso. Adesso c'è.
Esatto. Sempre perfettamente truccata, sempre con qualcosa di buono in forno, dalla casa perfetta, dai figli perfetti, dal guardaroba perfetto, con un marito giovane, affiatato e di successo. Eppure, a un certo punto la sua vita va in pezzi. Il marito la lascia senza spiegazioni e lei si ritrova in galera dopo essersi ubriacata e aver mostrato le tette alla fine di un monologo di stand-up comedy in un locale malfamato.
Cioè, ma che in galera? Presidentessa l'avevano fatto.
A vita.
Esatto.
La tira fuori di galera la leggenda dello stand-up Lenny Bruce in persona, e in qualche modo piano piano il talento di Midge per la comedy si insinua nella sua vita, e man mano che vengono meno tutte le sue certezze, prima il marito ovviamente, poi la casa, la famiglia, i soldi, il concetto stesso di femminilità che lei conosce, questo vuoto si riempie grazie all'amicizia con una barista manager, ma soprattutto grazie alla scoperta di una nuova identità che non ha a che fare con nessun altro che con lei stessa, e che al contrario della sua vita di prima non richiede assolutamente la perfezione. Anzi,
quindi no Wonder Woman.
Anzi, per fare il comedian è meglio che la tua vita vada di merda, perché se tutto ti va bene non avrai mai materiale. E Midge ha un vero talento naturale per lo stand-up, non solo perché sul palco può dire e fare tutto ciò che non può fare nella vita reale, ma anche e semplicemente perché è una comedian nata che ci sa fare con le parole e sa tenere il palco. Ogni momento di stand-up la migliora sempre di più, la avvicina sempre di più a capire come deve presentarsi sul palco, cosa fa ridere, ma le insegna anche, molto più importante, qualcosa su se stessa e su cosa desidera davvero dalla vita. Per essere perfetta sul palco, Midge deve imparare a essere imperfetta, cosa che per una donna degli anni 50 non era facile, come sembra. The Marvelous Mrs. Maisel è un equilibrio perfetto tra il period drama e la comedy introspettiva più contemporanea, e unisce con intelligenza il discorso più apertamente femminista, legato alla ricerca dell'identità di Midge, alle pressioni sociali e alla conquista dell'indipendenza, con un dialogo degno della migliore screwball comedy e con lo stile esteticamente ricercato e favolistico, pieno di leggerezza e di ironia della Palladino, che è uno stile che noi immaginiamo intrinsecamente legato a Gilmore Girls, ma che qui dimostra invece una versatilità, sinceramente, da fan della Palladino, veramente imprevedibile. La New York di Mrs. Maisel è colorata, lucida e meravigliosa come un sogno ad occhi aperti, ma non dimentica mai il realismo di fondo dei personaggi, mostrandoci come non esista solo un modo di raccontare le donne e la questione femminile, e come questo sia un territorio ancora in massima parte da esplorare. Ci sono tonnellate di storie di donne là fuori che aspettano solo di essere raccontate con un occhio nuovo, quello delle altre donne, e Mrs. Maisel ne è la perfettamente confezionata e divertentissima dimostrazione.
Voto finale?
10, perché senza difetti, non c'è niente da fare. Magari potrebbe non essere la vostra cup of tea, ma è senz'altro una dei 10 migliori serie del 2017.
Bene, allora sinceramente correte tutti a vederla, perché noi lo faremo a breve, non abbiamo ancora fatto in tempo, ma è di sicuro una delle prime della lista, così come invece una di, grazie Eugenia, una delle, di quelle che invece abbiamo un po' tolto dalla nostra lista, a sorpresissima sì, quest'anno, veramente sorpresissima, è Peaky Blinders, e ci parla della quarta stagione, il buon Dodi Germano.
Ora, doverosa premessa, perché non vorrei attirarmi degli strali dei nostri fan, perché ok, lo sapete, noi per Peaky Blinders abbiamo sempre avuto un cantuccio morbidoso nei nostri cuori. Siamo dei fan sfegatati di Steven Knight e dei suoi rutilanti gypsies con la lametta nascosta sotto la coppola. E proprio per questo sarebbe però disonesto intellettualmente non ammettere che la quarta stagione, da poco andata in onda su BBC Two, sia stata di gran lunga la più debole del percorso.
Peaky Blinders, di cui peraltro sono tre quarti d'ora che ascoltiamo la colonna sonora.
Certo, esatto. Primo difetto, la scrittura. Se l'intreccio della terza stagione ci aveva letteralmente arrovellato le meningi con un ventaglio di stili che andava dalla spy story al noir, richiedendo un livello di attenzione alle pieghe degli eventi davvero elevatissimo, stavolta ha invece nettamente prevalso la volontà di semplificazione della trama, a favore di una dimensione di intrattenimento che sì, non è tutta da buttare, ma in parte arresta la corsa di Peaky Blinders, che sembrava ormai lanciatissima, verso l'Olimpo degli autentici capolavori. Allora, la Birmingham livida e sbuffante Fiamme Miasmi, insieme agli accuratissimi costumi degli anni 20, è sempre una gioia per gli occhi. Ed anzi, ci sono anche delle trovate di fotografia che ho trovato a dir poco sorprendenti. Per esempio c'è
la scena degli spogliatori dell'ultimo episodio è
stupenda,
clamorosa.
Esatto, ci sono delle luci al neon azzurre che non avevo mai visto in quella serie. Però, per la prima volta nella serie fanno invece capolino degli autentici Maccosa, a cui io personalmente, penso anche i miei colleghi di redazione, non erano per niente preparati. C'è una transizione dal traumatico finale della terza stagione alla presentazione della nuova trama che a noi è sembrata un po' scontata e tirata via, e anche lo sviluppo interiore di molti personaggi, soprattutto Polly e Arthur, mi è parso esageratamente sopra le righe, mancante poi di quella dolorosa potenza che aveva contraddistinto le stagioni precedenti. Principalmente questo lo si può vedere sulla elaborazione del terribile lutto che colpisce la famiglia Shelby già agli albori della stagione e che francamente è stato trattato in maniera un po' superficiale. Poi un capitolo a parte lo meritano le tre guest star di questa stagione. C'è Aiden Littlefinger Gillen, che non brilla particolarmente ma nemmeno sfigura, mentre gli altri due rappresentano gli estremi opposti della capacità di affrontare l'ingresso in una serie dalla porta laterale. Tom Hardy, che ricompare in Peaky Blinders con una naturalezza assoluta. Si prende letteralmente la scena con ironica e surreale guasconeria e regala, come già era accaduto in passato, un monologo memorabile. Invece, dall'altra parte dell'arco troviamo Adrien Brody, che produce un'interpretazione a dir poco imbarazzante nei panni del mobster italo-americano Luca Shangretta, con un accento e una gestualità ai limiti del ridicolo.
Che poi lo chiamano Shangretta, sarebbe un po' in italiano.
Ma che poi Shangretta, Shangretta.
Ha sbagliato il caso, doveva andare a della Sheep. Ha sbagliato
ma sembra di essere lì. Vabbè. Tra l'altro ha un'empatia nell'interazione con gli altri protagonisti che praticamente è assente. Cioè, a me è sembrato davvero uno dei villain più pietosi che abbia mai visto.
No, io non ho mai visto niente. Era dai tempi di Predators che non si vedeva un Adrien Brody così devastante.
Anzi, lo preferite Predators.
Esatto. Comunque, al termine di questa stagione, io ho purtroppo avuto un'impressione di un appiattimento di Peaky Blinders su se stessa.
Cioè, tipo una riedizione poco avvincente del Tommy, figlio di puttana, pure tutto.
Sì, c'è un rimescolamento di carte già giocate amicamente in chiave fanservice che io francamente pensavo riservati a serie di più basso lignaggio. Però dai, ci piace restare convinti che questo sia stato solo un inciampo che rientra in un generale momento difficile di tutta la serialità inglese, e che con la quinta stagione, che è già stata annunciata per il prossimo inverno, i Peaky fucking Blinders sapranno riprendere il cammino di eccellenza che tanto abbiamo apprezzato sin dal loro esordio.
Quinta è peraltro ultima, dovrebbe essere l'ultima.
Io volevo dire solo una cosa: io spezzerò sempre una lancia a favore dei Peaky Blinders, perché per me rimane una serie che amo alla follia.
Perché sono ti caghi addosso, che ti vengano sotto casa.
Mi vengono sotto casa a spezzarmi la faccia. No, sono d'accordissimo con Dodi, ovviamente questa stagione è debole, è veramente debole, però è anche una delle poche stagioni e una delle poche serie di quest'anno che ha ancora quel senso dell'epica che manca
dalle medie, che manca dalle medie,
cioè, quelle, i rallenti, quella colonna sonora, quella scrittura di Knight fatta per personaggio a tutto tondo, insomma ha dei grandi difetti, però ha anche dei momenti in cui proprio ci si emoziona.
Ma infatti, quindi... stavo per dire anch'io che a me mi ricorda molto Boardwalk Empire, quando una serie così epica e ha un cammino così lungo, cioè ci sta che ci
no,
sia
no, ma infatti, questo, infatti il voto però... finale di Dodi
no,
è...
no, sulla fiducia gli do comunque 6, esatto. Ma anche 6 e mezzo, guarda.
E adesso ci ascoltiamo i Wilco con I'm a Will, ma comunque ai Peaky Fucking Blinders gli vogliamo veramente bene. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. I hold back. Oh, don't invite me. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Once in Germany, someone said nine. Sister, a populator with knives. Ed era veramente impossibile sfumare i Wilco, era proprio impossibile, ci abbiamo provato, ma oggettivamente l'ultimo colpo di batteria non era possibile tagliarlo.
La produzione di Jim O'Rourke, ragazzi, esatto. Ma sentito che roba.
E adesso mamma torniamo mia. In diretta qui da Serial Killer Serie TV in radio, ringraziamo il nostro ascoltatore Alex che ci ha mandato un messaggio ringraziandoci, tra l'altro su questa sera non abbiamo neanche dato i contatti, siamo veramente ancora pieni di grasso nel cervello. E vabbè, comunque che ci ha ringraziato per il pezzo dei Wilco, grazie a te perché ci stai ascoltando e sappiamo che sei un ascoltatore molto affezionato. Passo la parola al buon Bebe Solazzi che ci parla di una serie che ci ha fatto veramente tanto discutere lungo tutte queste vacanze, ci siamo divertiti a parlarne bene e male, e questa serie è Mr. Robot, dovrete ascoltarla in tenuta da jogging perché siamo in un ritardo mostruoso.
Quindi bisogna correre. Allora, diciamo così.
Così bruciamo del grasso, dai.
Esatto, il cotechino. Mr. Robot è la serie più imprevedibile in circolazione, veramente, senza dubbio, e pur con alcuni evidenti difetti, anche una delle serie che più brillano per originalità, creatività e coraggio. La prima stagione non se l'aspettava nessuno ed è stata invece un fottuto capolavoro. La seconda l'aspettavano tutti e, pur con alcune meravigliose intuizioni, ha scontentato un sacco di gente. Alla terza pareva non crederci nemmeno il suo autore ed invece è venuta fuori una roba talmente figa che è riuscita a riabilitare persino tutti gli errori della stagione precedente. Pazzesco. Sam Esmail è un fottuto genio, anche perché si è sposato a Emily Rossum, quindi va a lui tutta la mia stima. Esattamente un anno fa, tutti noi, io per primo, avevamo criticato il profondo disequilibrio della seconda stagione, arrivando a mettere in dubbio l'onestà intellettuale del suo autore. E ammetto di essermi molto, molto infastidito per il fatto che, con la scusa del delirio mentale del suo multiforme e schizzatissimo protagonista, Ismael giocasse a mischiare le carte in modo furbesco e paraculo, senza però mai andare da nessuna parte. Interi episodi pieni di confusione, colpi di scena, porte aperti, risolti a colpi di spugna che risultavano tanto clamorosi quanto comodi per resettare sempre tutto senza dover mai far quadrare i conti. Insomma, prima si ingarbugliava tutto, poi si tagliava il filo perché l'impressione era che il nodo non fosse ormai più sbrogliabile. Così le continue contraddizioni, Elliot che prima fa saltare il sistema poi fa di tutto per aggiustarlo, i vistosi buchi di sceneggiatura, tutte le prime 5 puntate della seconda stagione, e i numerosi pezzi persi o dimenticati per strada, su tutti la inspiegabile scomparsa di Tyrell, avevano fatto perdere la fiducia a molti appassionati, convinti che il delirio di autopostmodernismo in cui sembrava imprigionata la serie avesse da tempo superato a destra persino Tarantino. Ed invece la terza stagione interviene a gamba tesa sugli stinchi di tutti i fottuti miscredenti, regalando emozioni e dispensando gioie ai fedeli che hanno continuato a credere nonostante l'apparente imperscrutabilità del disegno più grande.
Ma io, essendo un uomo religioso, il disegno l'avevo già visto,
ormai l'ha detto con Gesù Bambino. Perché in effetti il disegno c'era, e come. Esmail ha fatto bingo ed è riuscito a realizzare la sintesi quasi perfetta di tutti i sogni bagnati di ogni autore e produttore televisivo: velleità intellettuali e buoni dati d'ascolto, sperimentalismo visivo, avversione per il politically correct e romanticismo, misteri avvagonati e personaggi carismatici. Di fatto la fusione contro natura di un cinepanettone russo e un film di mazzate girato da Kieslowski.
Avete ma com'è un cinepanettone russo?
Perché il cinepanettone è commerciale, ma un film russo è una palla nei maroni, quindi unire le due cose è tutto questo.
È il cineborsch.
È il cineborsch. Bello, questa la
brevettiamo. Il cineborsch è stupendo.
Comunque,
te la frega De Sica domani.
A distante. Avete presente la fumosa e misteriosa fase 2 della seconda stagione? I twist fino a se stessi, i personaggi che apparivano e sparivano senza una ragione? Sappiate che tutto aveva un senso. Tutto doveva essere esattamente così. Il bello poi è che probabilmente non è vero per niente. Probabilmente Esmail ha veramente toppato la stragrande nella realizzazione della seconda stagione, o almeno in parte. Magari per il troppo coraggio o per la troppa ambizione. Ma invece che peccare di superbia e fare finta di nulla, come avrebbe fatto chiunque nei suoi panni, ha di fatto riconosciuto la cosa ed è corso ai ripari. Non solo aggiustando la trama e salvando la serie, ma addirittura andando a colmare e giustificare tutti i difetti e gli errori compiuti in precedenza. Di più, la terza stagione è forse la più interessante dell'intero progetto. Perché il piano di distruzione di mondo è già riuscito, il problema di come gestire il post, bene o male, è stato archiviato, gli spiegoni sulla natura di Mr. Robot, sul passato di Elliot, su Tyrell, sui moventi dei vari personaggi sono stati forniti. Ora la serie può permettersi di fare il cazzo che vuole, di andare dove le pare e di farlo nel modo che crede, senza preoccuparsi di lasciare interdetti gli spettatori rimasti, perché quelli che non hanno avuto fiducia hanno già mollato da un pezzo. Tutti gli altri, arrivati a questo punto, seguirebbero Esmail in capo al mondo, e lui paga con puntate girate in piano sequenza come nemmeno in un film di John Woo con le colombe, i ralenti e il palto che svolazza.
Tra l'altro Esmail è un nome veramente quasi, cioè sembra un profeta della Bibbia. Esatto. Sempre per rimanere in tema.
Comunque mi sembra che Esmail abbia imparato perfettamente la lezione dei Leftovers.
Per me l'ha superata per certe cose, ma adesso non siamo in tempo.
La lezione ce la danno gli altri che sono dopo di noi, ovvero Giovanni, se non finiamo la puntata.
Comunque ripaga con personaggi che commentano le novità seriali della stagione mentre la sigla di Supercar suona diegeticamente alla radio. Ripaga con intere sequenze che tornano più e più volte, ma sempre da angolature diverse, esprimendo ognuno il punto di osservazione di un particolare personaggio e aggiungendo un pezzo al puzzle. Puntate come la terza, la quinta, la sesta rimarranno a lungo nei nostri ricordi, con una menzione speciale per Bobby Cannavale, un villain semplicemente magnifico e adorabile, vera sorpresa dell'anno. Non resta che aspettare quindi la prossima stagione e sperare che la vena di Esmail duri ancora a lungo. Tutti pronti per la fase 3.
Voto finale a questa terza stagione di Mr. Robot.
Per me è assolutamente un 9, stagione semplicemente perfetta e anche una delle mie preferite dell'anno.
Beh ragazzi, questa sera sono partiti dei 10, dei 9, poi, veramente, quindi è stata una grandissima puntata, per la quale ringrazio appunto la voce narrante degli ultimi 5 minuti, Benedetto Solazzi, ringrazio Eugenia Fattori, ringrazio Dodi Germano qui con me in regia.
Secondo me, scusa, Eugenia Fattori non mi sta ringraziando perché ci sono i radio lì in sottofondo.
Ma mi piace questo pazzo qua.
Bene. Tommaso Gavioli, che sarei io, vi dà l'appuntamento
detto
Gesù Bambino, vi dà l'appuntamento al 15 dicembre sempre alle ore 8 in diretta qui da Radio Città del Capo con una serie che con una puntata che abbiamo deciso di dedicare ad Happy Days e alle famiglie disfunzionali, le relazioni folli, proprio perché il 15 di gennaio del 1974 iniziava la serie tanto amata da Matteo Renzi. Allora abbiamo deciso di chiamarlo Calcio in Bocca bocca alla romana, perché non abbiamo fatto in tempo a finire la riunione di redazione e a cambiare il titolo.
Però
quindi
il mio titolo era più bello.
Allora,
perché il mio era più bello.
15 gennaio, ore 20, vi aspettiamo per la prossima puntata di Serial K. Grazie a tutti e buonanotte. Ascoltiamo gli Afghan Whigs con I'm a Slave e poi dopo ci vediamo domani mattina sulla nostra pagina Facebook. Yeah.